Andiamo a una lettera ricevuta da parte di Eli dalla Svizzera. E dice Eli: Ciao a tutti voi cari fratelli. Visto che il rapimento non è ancora avvenuto, vi scrivo. Che tristezza vedere l'ignoranza come dilaga. Diciamo che sto bene, grazie a Dio. In questo periodo faccio una fatica tremenda ad andare al lavoro. Non per il lavoro in sé, lavorare non mi pesa, tutt'altro. Solo che ogni tanto mi pesa molto di più il fatto di avere la consapevolezza di essere un ingranaggio in questa società corrotta e tutta sbagliata. Sono tutti stanchi, depressi, scoraggiati e parlo anche di credenti. La sera non ci sono le forze per incontrarsi. Durante il giorno sono tutti impegnati. Ci sono problemi nelle famiglie, divorzi, figli che si drogano, figli depressi, eccetera. Ma in chiesa non se ne parla, non si fa niente, anzi si fa finta di niente.
Si fa finta di niente.
È molto triste vedere queste chiese come si sono amalgamate al mondo.
Amalgamate al mondo.
Ma grazie a Dio che alcuni sono svegli, attivi e vigili. Non ricordo se l'hai detto tu, Giuseppe, o l'ho sentito da un altro pastore, che siamo in una fase storica che bisogna evangelizzare i cristiani.
Ma io lo dico una volta sì e una volta sì.
L'amore tra fratelli è scarso, l'evangelizzazione pure, e ci si isola quando ci sono problemi, invece di combattere insieme. È veramente faticoso a volte. Ma grazie a Dio noi continuiamo a combattere, cerchiamo di far aprire gli occhi a chi ci sta vicino. Vi ascolto sempre, preghiamo sempre per voi e i fratelli. E che meraviglia ascoltare certe testimonianze. Ho una piccola domanda. Visto che l'Anticristo viene da Magog, e che comunque deve essere accettato da tutti, compreso Israele, potrebbe essere anche ebreo, visto che ci sono in Israele tanti ebrei di origine russa.
Ma guarda, tutto è possibile, ma cerchiamo di non essere dogmatici su cose che non sappiamo di sicuro, amen?
Quindi tu dici che l'Anticristo potrebbe essere ebreo di origine russa? Oppure.
Ma non lo sappiamo, questo il Signore questo non ce l'ha rivelato, per cui tutto è possibile, ma non è che dobbiamo predicarlo però.
Sì, ma io voglio chiederti adesso, voglio sapere di più. Cioè, gli ebrei accetterebbero l'anticristo come un messia o come sarà?
Ma personalmente io credo che gli ebrei più che accettarlo lo sopporteranno, perché l'anticristo sarà imposto, capito? Sarà imposto da tutte le nazioni che lo sostengono, a cominciare da Magog. E appunto perché lui viene da Magog, gli ebrei probabilmente non lo vedranno troppo di buon occhio, perché la Russia è dalla parte opposta di Israele.
Vero.
So che ci sono chiese che dicono sarà un ebreo, sarà questo, sarà un turco, saranno islami, ma che ne sai tu? Loro vogliono solo fare un video per avere gente che clicca, ma non lo sanno, non lo sanno. Le ragioni che portano sono elucubrazioni cerebrali della loro mente, va bene, ma non è che hanno scritture, quindi la gente che parla senza scritture io li rispetto, ma vado per la mia strada.
Visto che in Ezechiele 38 abbiamo letto che diverse nazioni musulmane seguono l'Anticristo, pensi che i musulmani seguirebbero un ebreo?
Ma non credo proprio, perché loro e il loro idolo, per loro uccidere gli ebrei è un idolo, un'idolatria, perché sono molti offesi i musulmani che hanno perso ogni guerra contro Israele, e lì c'è solo un motivo, che le hanno perse tutte, perché il Dio di Israele è vero, quello dell'Islam no, e allora devono dimostrare che il loro Dio è meglio di Yahweh, perché loro devono uccidere tutti gli ebrei. Ma si attaccano al Trump, perché non potranno mai uccidere tutti gli ebrei, uccideranno qualcuno, faranno un attacco dinamitardo, un attentato, uccideranno un po' di bambini, un po', rapiranno un migliaio, hanno rapito 1200, ucciso e rapiti, insomma. Ma islamici non potranno mai vincere contro Israele, perché Israele alla fine si pentirà e non sarà più l'Israele di Netanyahu, ma sarà l'Israele di Cristo, che si unirà al corpo di Cristo, e diventeranno gli ebrei, diventeranno cristiani, che il popolo eletto non sono gli ebrei, informazione per i fratelli evangelici, ma il popolo eletto è Cristo, i cristiani. Gli ebrei che in Gesù non ci credono, cari amici evangelici, non possono essere gli eletti, voi siete leggermente alquanto fuori binario, va bene? Ci siamo?
Sì, e pensi che se l'anticristo fosse ebreo, un ebreo invaderebbe Israele?
Ma questa la domanda non sussiste.
E come non sussiste? È una domanda.
Un ebreo invaderebbe Israele? Quello è l'anticristo.
Eh sì.
Ma il carattere somatico di Gog, l'anticristo, da nessuna parte nella Bibbia dice ebreo. Dice solo in Daniele 11, dice non seguirà il Dio dei suoi padri. E quello si applica agli ebrei, ai cristiani, agli islamici, si applica tutto, quella definizione. Quindi nessuno, non ascoltare tutti quei video in internet che fanno un sacco di castelli di carte per avere seguaci in internet. Non si predica per avere seguaci. Noi abbiamo tanti fratelli che ci sostengono, ma è un miracolo perché noi qui non guardiamo in faccia a nessuno, è solo la verità di Gesù e basta.
Allora, tu pensi che è più probabile che l'anticristo non sia ebreo, vero?
Ma io non lo so, magari avrà avuto anche una zia, un nonno che sarà stato anche ebreo, ma lui, la politica che fa è tutta contro Israele. Infatti alla fine, come dice Ezechiele 38 verso 8, alla fine lui invade Israele,
Sì.
alla guida di un gigantesco esercito con dentro islamici, Europa, Russia, Cina, 200 milioni attraverseranno l'Eufrate per invadere Israele, 200 milioni di soldati. Insomma, sarà un casotto, sarà una cosa. Ci siamo?
Sì, finisco la lettera di Eli. Vi
Sì.
voglio un sacco di bene, vi conosco da anni, penso sui 10 anni circa, e la vostra fede, costanza e impegno non sono diminuiti di una virgola, anzi, che Dio abbia misericordia di quelle persone che continuano a perdere tempo nel cercare di bloccare il vostro lavoro. I poveretti non sanno che c'è Dio in tutto questo. Che Dio continui a benedirvi, guidarvi e proteggervi. Un sacco di santi baci a tutti voi, Eli.
Grazie Signore.
Amen. Grazie, Eli. Sai che è da tempo che ti pensiamo e pensiamo, ma perché non scrive Eli? Perché non ci manda notizie? Quindi devi scrivere più spesso. Because we love you.
Vabbè, guarda, grazie Eli, amata sorella, fedele e amata.
Amen.
Cioè, vedere fratelli e sorelle come te che crescono nell'amore, nell'agape per il Signore e per i fratelli, per noi è più che un premio. Solamente vederti crescere, sorelle, il nostro premio, te e altre come te.
Amen.
Guardando a voi che crescete si capisce meglio la gioia di Paolo. Vai, primo Tessalonicesi 2,19, vediamo la gioia di Paolo. Cosa dice?
Qual è infatti la nostra speranza o la nostra
Non siete
gioia o
forse voi?
la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Primo Tessalonicesi 2, 19 e 20.
Capito, fratelli? Voi siete la nostra gioia, il nostro vanto. Gloria a te, Signore. Cioè, lei dice riguardo alle chiese, com'è che dice? Me lo leggi, sono tutti stanchi, depressi.
Sì, sono tutti stanchi, depressi, scoraggiati e parlo anche di credenti. La sera non ci sono le forze per incontrarsi, durante il giorno sono tutti impegnati, ci sono problemi nelle famiglie, divorzi, figli che si drogano, figli depressi, eccetera. Ma in chiesa non se ne parla, non si fa niente, anzi si fa finta di niente. È molto triste vedere queste chiese come si sono amalgamate al mondo.
Ma davvero, sono come mi ricordano gli ebrei esuli, prigionieri in Babilonia e in Persia. Si sono abituati alle regole dei pagani. Serve loro il permesso dei governi pagani per servire Dio. Mi ricordo il messaggio del profeta Agee. Andiamo da Agee, Angelina. 1, 2 e 12.
Così parla il Signore degli eserciti.
Questo popolo dice non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore.
Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo, in questi termini.
Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina?
Ora così parla il Signore degli eserciti.
Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata.
Così parla il Signore degli eserciti.
Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella montagna montuosa, portate il legname, ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato.
Dice il Signore.
Voi vi aspettavate molto ed ecco, c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché?
Dice il Signore degli eserciti.
A motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità del paese. Sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani.
Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Aggeo, che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore.
Dice,
Aggeo 1 da 2 a 12.
sì, verso 4 dice: vi sembra questo il momento di abitare nella vostra casa ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Quindi anche ora il popolo di Dio se ne sta nella propria casa, case ben rivestite di legno, mentre questo tempio del Signore è in rovina. Ci sono chiese che si voltolano nel lusso. Del mondo, come la Laodicea, Apocalisse 3,14. Mentre le pecorelle di Dio non hanno veri pastori che le guidino alla gioia di vivere nell'ubbidienza del Vangelo di Cristo. Ma la vera chiesa che Gesù ci ha mandato a costruire è una spirituale, la nuova Gerusalemme, fatta con pietre vive, anime perdute, evangelizzate e salvate. Ma la Chiesa attuale nel mondo, molta di questa, si è come autocastrata ed evangelizza solo quelli che sono già raggiunti e che si spera siano salvati e continua a evangelizzare gli stessi. E noi che faremo? Ascolteremo?
E infatti, anche se continuano così a evangelizzare solo tra di loro, quelli che già sono salvati, vedi come arrivi a un punto dove sei senza vigore, sei senza vita, sei triste, depresso, problemi in famiglia, in chiesa. Perché il vigore di una chiesa è proprio quello di evangelizzare i nuovi convertiti, di portare nuove persone. Bottiglie nuove si chiamano nella parola.
Otri
Otri
nuovi.
nuovi. È quella il vigore, la gioia di un cristiano vero. Non sempre avere lo stesso gruppo di amici e con loro vi predicate uno
È un
all'altro.
club.
No, non è così.
È un club di golf che si parla di cose carine, simpatica, un pochettino di Dio, perché no, non guasta. È un club dove si va. Adesso ci sono le chiese che vendono anche caffè.
Sì.
Cioè, praticamente tu parli dal cappuccino alla brioche, lo vendo direttamente in chiesa.
Purtroppo. Quindi il vigore di una chiesa viene dall'evangelizzazione.
Quando una chiesa non cresce, non evangelizza, si è autocastrata. Questa chiesa non. È difficile chiamarla chiesa, e oggi troppe sono diventate così. Noi cosa faremo? Ubbidiremo? No. Cambieremo? No. Ascolteremo il messaggio? Ci umilieremo? Ci pentiremo? La risposta è solo nostra. Vai Malachia 4, 2 a 6, per cortesia.
Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia.
Spunterà.
La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Ricordatevi della legge di Mosè mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Malachia 4, versi da 2 a 6.
Gloria a Dio. Guarda, un piccolo messaggio per i falsi profeti della supergrazia. Questo messaggio di Malachia non è, come falsamente voi dite, roba del Vecchio Testamento, ma è per noi, adesso, subito. Infatti quando dice perché io non abbia venire a colpire il paese di sterminio, sta parlando al futuro, e precisamente del futuro dell'Anticristo e della tribolazione che lui porterà contro la Chiesa, contro di noi tutti. Tribolazione che non è ancora venuta e deve ancora arrivare. Vedi appunto Matteo 24, 15 e 22. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Angela.
Amen. Gloria a Dio.
Te.
Grazie, Signore. Ricordiamoci tutti noi, impariamo da quello che sta succedendo alla Chiesa mondiale. Impariamo a non rimanere contenti solo a nutrire noi stessi. Perché dopo un tempo ti annoi e...
Diventi annoiato
e diventi come queste chiese, tristi, depressi, cosa faccio con la mia vita?
I messaggi sono gli stessi della settimana scorsa, del mese scorso, dell'anno scorso, del Vecchio Testamento.
Dobbiamo invece evangelizzare e così riceviamo sempre l'acqua fresca dello Spirito Santo che ci riempie il cuore, che diamo agli altri. La parola dice che chi crede in me, fiumi di acqua viva scorgeranno dal suo cuore. E questo dobbiamo darlo agli altri e il Signore continuerà a riempirci con la sua acqua viva. Ma deve scorrere quest'acqua, non rimanere dentro di noi stagnante. Ti amo, Gesù.